Sì, ok. Allora, dicevamo domande, non mi pare di vedere proprio stare queste mani che s'alzano. Allora, facciamo. Mi sentite? Ok. No, vabbè, direi che tanto sono confinato qui. Quindi, dicevamo, perché David Byrne? Uno, perché mi piace, mi sembra un'ottima ragione, un pazzo scatenato. Vi consiglio, chiunque abbia un minimo di gusti musicali, diciamo proprio un minimo sopra quello che è il livello attuale, che purtroppo essendo io vecchio non riesco proprio ad apprezzare, di andarvelo a cercare perché ha fatto una serie di cose anche da solo veramente notevolissime, una serie di ricerche e di cose fantastiche. Era un tipo, come avete visto, abbastanza sui generis. E nelle canzoni di Talking Heads spesso e volentieri ci sono questi momenti di rivelazione, no? Quasi di epifania, come quello di questa canzone, quello ne abbiamo parlato l'altra volta, per quello che l'ho ripresa. Perché appunto dice, a un certo punto nella tua vita può capitare il momento in cui ti guardi intorno e ti chiedi come ci sei finito. Once in a lifetime vuol dire una volta nella vita. Un po' si potrebbe tradurre con epifania, anche se epifania è un termine che permetterebbe una serie di altre questioni. Che vuol dire epifania? Rivelazione di cosa? Ah, diciamo che Epifania più che altro è manifestazione del sacro, che poi se porta via tutte le feste, quello è un altro discorso, ci interessa meno. Però Epifania è rivelazione del sacro, emersione nell'ordine normale di qualcosa di totalmente altro, qualcosa che si definirebbe con un aggettivo specialistico numinoso. Siccome lo trovate nel manuale, ve lo anticipo perché è un termine che io adoro, tra l'altro. Luminoso con la N davanti, non la L, per capirsi. Ed è un aggettivo che ha coniato uno studioso delle religioni tedesco dei primi del Novecento che si chiamava Rudolf Otto, in un bellissimo libro che si chiama Il Sacro, e lui parla appunto di questa sfera numinosa per parlare di una sfera nella quale la ragione strumentale o l'intelletto, come abbiamo detto in questi giorni, non arriva e non è in grado di arrivare. Visto che l'atteggiamento normale della nostra ragione è che ciò a cui non arriva non è importante, ecco che noi abbiamo un po' perso di vista il numinoso, salvo poi sperimentarlo spesso e volentieri durante la nostra vita nei momenti di epifania o di chiarezza, come quello di cui parlava appunto David Byrne. Quindi ti trovi dietro questa tua bellissima macchina e questa tua splendida casa, con una bellissima donna a fianco o comunque un partner che preferite. Li guardi e dice, qui io come ci sarei finito? E soprattutto ando vado perché dice, where does this highway go to? Dove sto andando? Sono le famose domande, no? Che non so se vi ricordate Corrado Guzzanti perché cominciate ad essere piccoli, però era quelle famose grandi domande che ci facciamo, la cui risposta è dentro di te, peccato che, come diceva Guzzanti, è sbagliata. Allora, noi continuiamo a farcele uguale però, perché sono domande che hanno a che vedere col senso. Una cosa sulla quale spesso non ci interroghiamo, come vi dicevo l'altra volta in differita, se non ricordo male, il senso è uno dei motivi per i quali abbiamo delle difficoltà in questo periodo, perché non riusciamo a capire per quale ragione si fanno la gran parte delle cose che facciamo, e questo è in qualche misura stancante. Allora, quindi tenetelo presente, è quel momento di epifania, come vi dicevo, che a un certo punto può portarti a farti delle domande, cosa che io auspico voi facciate, perché tra l'altro auspicare non è riflessivo, altra cosa che spesso e volentieri ormai si sente, mi auspico, vabbè, facciamo che va bene, però insomma, visto che siamo all'università, sappiate che io auspico, cioè mi auguro, è lì che c'è il cortocircuito, mi auguro, mi auspico, e vabbè. Ad ogni modo, quindi io auspico che voi vi facciate qualche domanda ogni tanto, cosa salutare, e che per darvi delle risposte attingiate ai vari materiali che avete a disposizione, che come abbiamo detto sono numerosi. Però siccome non posso ricominciare con sta pippa un'altra volta come se niente fosse, oggi parliamo anche di qualcos'altro e affrontiamo, collegandoci a quanto abbiamo detto anche sul lavoro nelle lezioni scorse, uno dei primi autori che trovate nel manuale, sto cercando di tenere un minimo di filo della cosa, ragazzi, ma non è facile, che è Karl Marx. Prima però dobbiamo dire una cosa, perché trovo che sia importante. Vi ho detto, credo, sin dall'inizio che chi ha cominciato sta benedetta disciplina è un tale Auguste Comte, del quale trovate quanto serve sul manuale, non c'è bisogno ulteriore come dire, di dilungarsi, però è interessante una cosa che non vi ho detto, ovvero sia che Comte chiama il suo corso di sociologia positiva. Ora, positivo è un aggettivo che ultimamente è uno di quelli un tantino troppo usati per i miei gusti, per cui va chiarito un attimo. Allora, positivo nel senso comtiano significa principalmente attento ai dati, perché dal latino positum, una cosa che viene posta è un dato. Quindi la sociologia positiva nell'ottica comtiana è una sociologia che si struttura e si dispiega partendo da dati, i famosi dati oggettivi e scientifici, sui quali parleremo fra qualche lezione perché c'è bisogno un attimo che abbiate qualche strumento in più. Ok? Ma dobbiamo aggiungere che c'è anche una venatura simile a quella che potremmo concepire noi. Perché? Perché il positivismo segue l'illuminismo. Ora, voi capirete durante le lezioni che io già con l'illuminismo non è che sia in ottimi rapporti, figuratevi quanto possono essere i miei rapporti col positivismo. Perché? Perché mentre l'illuminismo, perlomeno a parole, era estremamente critico e consapevole di una serie di questioni, il positivismo decide che tutto sommato tutta questa critica non è che serva a nessuno e quindi bisogna cominciare a diventare propositivi. E impegnarsi quindi nella modifica del mondo, secondo ragione. Se vi fate due conti e vedete i risultati di questa modifica del mondo, secondo ragione, potreste avere qualche dubbio. A me purtroppo ne vengono tanti, ma io vi lascio liberi. Vi ricordo che l'esito iniziale, no, l'esito principale di questo fantastico percorso è stata la Prima Guerra Mondiale, seguita dalla Seconda Guerra Mondiale, seguita dalla crisi climatica. Insomma, voglio dire, c'è di che essere orgogliosi. Però comunque, diciamo che, insomma, ecco, questo più o meno è il quantum della faccenda. Ora, questo appello alla scientificità viene da lontano. Abbiamo detto, se vi ricordate, che viene fondamentalmente dalla rivoluzione scientifica del Seicento e quindi come dire, dal successo delle scienze naturali. No? Dopo Newton, cioè in questo momento di gloria a metà fine Seicento, in cui ci sono Newton, Leibniz, Galileo, Copernico, tutti lì ammucchiati che fanno cose e scoprono cose. E quindi dopo questo momento di gloria, fondamentalmente le scienze naturali assurgono a modello della conoscenza. Quindi tutte le altre discipline che vengono dopo sono chiamate a essere almeno altrettanto brave delle scienze naturali. E le scienze sociali ovviamente non si sottraggono a questo discorso perché arrivano parecchio dopo, come abbiamo visto. Per cui ne nasce quella che noi chiamiamo una posizione ancillare. Oggi è la giornata delle parole complicate, ravvivate il vostro vocabolario. Vuol dire che le scienze sociali nascono sentendosi, come dire, avendo questo modello davanti e spesso e volentieri sentendosi inadeguate ai risultati delle scienze naturali. Vi faccio presente che le scienze naturali sono in quel periodo, in quello che viene chiamato l'ottimismo di Laplace, un ottimismo un tantino ingenuo, ovvero sia le scienze naturali sono convinte che con un po' di studio in più saremo in grado di fare quello che vogliamo, detta proprio così, banalmente. Una delle frasi che più detesto di Durkheim, che è un altro degli autori che vedremo e abbiamo cominciato già a vedere, è quella che dice: un giorno potremo tenere il mondo nel palmo della mano e conoscerne ogni aspetto. No. No, però questo non l'avevano ancora scoperto, ci siamo arrivati ai primi dello scorso secolo sul fatto che non eravamo in grado di scoprire tutte queste cose. Al tempo del positivismo, proprio quello iniziale, noi adesso sta finendo forse con un po' di fortuna il neopositivismo, perché non contenti l'abbiamo anche ribadito. D'altronde, che dire, come abbiamo detto, errare humanum est perseverare. Ecco, noi perseveriamo. Vabbè, ad ogni modo, detto questo, quindi loro sono convinti di poter determinare una serie di leggi che descrivano i comportamenti umani, come nelle scienze naturali le leggi descrivono e governano, come ha detto ieri, sentivo proprio un nostro scienziato del CNR, che continuiamo a usare questi termini che sono del tutto fuorvianti, ma va bene, governano il movimento degli astri, quello che non sappiamo cosa sia, cioè la gravità, e vi discorrendo una serie di queste cose qua. Vabbè, allora quindi capite che l'approccio sociologico iniziale è un approccio appunto positivista, ovvero sia si cercano dei dati sulla società, come questi dati si trovino lo scoprirete meglio col professor Conti fra qualche anno, ma intanto io già vi dico che si tratta di una serie di calcoli e di procedure del tutto discutibili, criticabili, utili ma non divinizzabili come invece abbiamo fatto noi, che portano appunto a una forma di sapere deterministico. In qualche modo, appunto, le leggi del sociale vorrebbero dire che le cose accadono secondo, no? Una scansione prevedibile. Ecco, il sociale credo ci abbia abbondantemente dimostrato che questo, da molti punti di vista, non è vero. Però questo appello alla scientificità era pervasivo in quel periodo, tant'è che se ne avvale anche Marx. Ora, chi è Marx? Qualcuno ha una vaga idea di chi fosse questo signore col barbone, incazzato nero la mattina? Dimmi.
Era un filosofo economista
Sì?
che ha cercato di dare una visione della società senza il capitalismo, cioè cercando di trovare i punti deboli del capitalismo e in qualche modo anche distruggerlo, perché lui proprio non lo poteva, cioè, quantomeno voglio dire, non lo poteva proprio vedere.
Su questo siamo in due, però oggi sì.
Cercava in tutti i modi di trovare un'alternativa a questa, fantastico il capitale, e poi vi ricordo.
Beh, insomma, sembra già un discreto passo avanti. Allora, Marx è un personaggio immenso nella storia del pensiero occidentale, e non solo, perché come forse saprete, attualmente il marxismo, tra virgolette, è verificato, si è dato al mondo in Russia e in Cina. Quindi, come vedete, non è proprio una cosa limitata a qui. Però, come credo di avervi già accennato, Marx è anche la dimostrazione lampante del fatto che questa famosa coppia opposta teoria e pratica è una stupidaggine colossale. Perché Marx è stato, volente o nolente, questo dobbiamo sottolinearlo perché questo è stato uno dei protagonisti della storia del mondo nel secolo scorso. Eppure qualcosa prima, se vogliamo. Diciamo, gli ultimi 150 anni più o meno si sono strutturati in risposta a quello che aveva pensato Marx. Quindi il primo che mi dice che i pensieri non diventano fatti se merita due pizze, perché è quello il punto centrale della questione. I pensieri sono fatti e i fatti sono pensieri. Se non li pensaste prima non li fareste, quindi questa opposizione è stolta. O in malafede, come vedremo con Marx, che su questa cosa della malafede c'aveva notevoli cosette interessanti da dirci. Allora, Marx è un filosofo ed un economista, diceva giustamente la vostra collega, filosofo di discendenza hegeliana, e quindi no, noi lo, come dire, lo studiamo perché ci ha dato degli strumenti molto utili, ma lui non si è mai percepito come sociologo, fondamentalmente, lui faceva altro. Ci serve anche per dimostrare una serie di modi di concepire la realtà e la società che ci sono utili, ci interessano. Semplificarlo non è proprio facile. Diciamo che fondamentalmente la sua analisi mette in luce alcuni aspetti problematici del capitalismo e suggerisce in modi un attimo complicati da comprendere per certi versi, in modi un po' contraddittori, mettiamola così, una possibilità di superamento della questione. Però quello che dobbiamo capire sono i fondamenti della questione. Allora, cosa dice Marx? Che fondamentalmente la realtà è definita dalla struttura economica. E vi invito a fare caso a questo termine perché tornerà costantemente. Struttura è un termine che in sociologia va fortissimo e sarebbe difficile effettivamente, come dire, che non lo facesse, se non che viene spesso e volentieri interpretato in modi diversi. Dal mio punto di vista, in modo un tantino, come dire, sterilizzato, la struttura è un insieme di correlazioni, istituzioni, modi e modelli di comportamento che persiste nel tempo, all'interno della quale vi sono una serie di costanti rapporti e interazioni. E e interdipendenze, mettiamola così. Dal punto di vista marxiano, invece, la... Sì, prego. Guardate, purtroppo il problema è che questo stramaledetto affare non mi permette di farlo entrare perché le ho fatte entrare 3 volte già.
Ah, ok.
Ci riprovo. Anzi, le dirò di più, francamente mi dice che non c'è nessuno in attesa attualmente.
E c'è una ragazza che ha detto che è in attesa dalle 11.
Mi spiace, purtroppo io ho dato tutte le ammissioni possibili e immaginabili e attualmente nel log non mi dà nessuno ancora in attesa, per cui non so che
allora
fare.
Adesso glielo dico.
Grazie tante.
Grazie a lei.
Allora, dicevamo. Che dicevamo?
Struttura,
grazie. Dicevamo struttura. Dicevamo appunto che dal punto di vista di Marx la struttura economica è proprio veramente invece l'ossatura della realtà. Cioè l'esistenza deriva dalle condizioni dell'economia. E le condizioni dell'economia vanno quindi comprese, perché sono quelle che in qualche misura influenzano tutto il resto di ciò che chiamiamo abitualmente società. Per capire questa cosa vi dovrò dare una piccolissima pennellata di matematica, dice ci picchia, vogliamo renderci la vita facile, perché il rapporto tra struttura e quella che Marx chiama sovrastruttura è un po' simile al rapporto tra le variabili dipendenti e indipendenti. So se questa cosa vi chiarisca un po' l'idea. L'espressione a cui faccio riferimento, ad esempio, è y uguale a f di x. Vuol dire cosa? Vuol dire che y varia al variare di x. Quindi abbiamo due variabili, x e y. Una indipendente, che è x, l'altra dipendente, che è y. Mettete struttura e sovrastruttura al posto di x e di y e più o meno capite cosa intende Marx. Ovvero sia che ciò che causa modifiche e cambiamenti all'interno di tutti i campi della società che non sono economici è l'economia. Ok? E di conseguenza non è utile studiare altro, perché sarebbe uno spreco di tempo, visto che una è la variabile indipendente, compresa quella, si è capito più o meno tutto quello che serve. E questo varrà per tutti gli studiosi che vedremo fare riferimento alla struttura, perché saranno tanti. E perché saranno tanti? Perché uno dei problemi che Comte lascia in sospeso è l'oggetto della sociologia. Ovvero sia, questa nuova disciplina che lui ha coniato con quella brutta nuova parola di cui parlavamo l'altra volta e che ritiene essere estremamente importante, cosa dovrebbe studiare? Perché dire scienza della società è un po' vago, come probabilmente noterete. Perciò, dopo Comte, quelli che continuano a studiare la sociologia si chiedono principalmente cosa studiamo di tutta sta roba che abbiamo davanti, anche perché vi faccio presente che nel frattempo non è che tutto il resto non lo stesse studiando nessuno. C'era l'economia, c'era il diritto, c'era l'arte, c'era la filosofia, c'era la medicina, cioè c'era una montagna e altre discipline, per cui arrivare per i picchi e dire ok, noi siamo i migliori, perché Comte questo ha detto, chiamava la sociologia la regina delle scienze, in mezzo a scoppi di risa di tutti gli altri, ovviamente, perché, sai, arrivi tu, appunto, piripicchio, te trovi questi altri che stanno lì da secoli, da decenni, no? Tutte con la loro storia, la loro tradizione, e ti dico, senti, ma tu che cosa hai assunto, di preciso? Troppo assenzio, oppio, parliamone. Vabbè, comunque, bisognava darle, no, un oggetto preciso, anche perché, come abbiamo appena visto, l'idea di dover copiare le scienze naturali richiedeva appunto una serie di, messe a punto settoriali, una serie di specifiche. La sociologia studia questo, questo e quest'altro, da cui trae le leggi che dicono questo, questo e quest'altro. Questo era un po' il modello, il paradigma come vedremo, al quale ci si riferiva. Solo che sin dall'inizio i sociologi non riescono a mettersi d'accordo. Strano, ma vero. Quindi avremo una notevole pletora di proposte. Allora no, noi dobbiamo studiare questo, dobbiamo studiare quello, è più importante questo, è più importante quello. Ve la faccio semplice, visto che questa è comunque semplicemente un'introduzione. Le due grandi categorie all'interno delle quali possiamo ridurre tutte queste proposte sono struttura e azione. Poi le vediamo con calma, però intanto sappiate che la struttura origina anche dal pensiero marxiano. E il pensiero marxiano ne è un ottimo esempio, perché ha veramente in Marx la struttura ha questa capacità formante della società. Data una certa struttura, ne conseguono alcune cose, in particolare quelli che Marx chiama i rapporti di produzione, ovvero sia i modi all'interno dei quali i diversi attori economici sono collegati, perché c'è chi lavora e chi invece mette le risorse, chi lavora in un certo modo e chi lavora in un altro, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, banalizzando, perché le analisi marxiane sono decisamente più complesse di queste, ma noi francamente non è che dobbiamo fare un corso su Marx, a stringere i rapporti vigenti nel capitalismo tendono a definire due classi, che sono la classe dei capitalisti e la classe dei proletari. Credo che avrete sentito i termini, immagino, spero, voglio dire, perlomeno. Mica peraltro, perché noi invece siamo cresciuti a pane e Marx. La nostra generazione sapeva tutte queste cose come una specie di rosario al tempo. Che fossi d'accordo o meno, non serviva, ma erano proprio il modo attraverso il quale guardare il mondo. Per questo vi dico che Marx è stato importante. Tutte le lotte degli anni 60 e 70 sono state tutte strutturate su questi canoni, dalla prima all'ultima, fino alla pantera all'università, fino alle ultime agitazioni del XX secolo, dopodiché non so che è successo perché ho l'impressione che ci si sia un attimo, come dire, distratti, o perlomeno che queste paiano meno importanti. Di fatto poi non lo sono, ma poi lo vedremo. Ad ogni modo, due classi. Quindi vi dico già fin d'ora, che classe è un concetto che noi useremo per quanto riguarda la stratificazione sociale, ma lo useremo nell'ottica marxista o marxiana. Perché? Perché è un termine che è talmente carico dei significati che gli ha attribuito Marx, che farne uso implica, che tu lo sappia o meno, una adesione al marxismo. Oggi come oggi chi parla di classe si rifà a una prospettiva marxiana o marxista. Ci siamo fin qui? Sicuri? Ripeto, non è un problema. Per me ripetere non è un problema. Ok, allora, cosa distingue queste classi? E perché questo è importante in un'ottica prossima a quello che abbiamo detto poco fa del positivismo e della scientificità? Perché Marx ritiene di aver trovato un criterio oggettivo che fondi le classi. Noi siamo tutti portatori di status, lo scopriremo, ma non è che abbiamo un patentino che dice tu sei nello strato X, Y o Z della stratificazione sociale, quindi fai questo, questo e quest'altro. È una serie di cose che stipuliamo regolarmente in rapporti interpersonali e in relazioni più complesse. Per Marx questo non è vero, perché c'è un modo oggettivo di distinguere, ovvero sia chi possiede i mezzi di produzione è il capitalista. Chi possiede semplicemente la sua forza lavoro e vende quella, e anche la sua prole, perché proletario viene da lì, è nell'altra classe. Ci siamo?
Così, professore, può riflettere.
Allora, i capitalisti sono coloro che possiedono i mezzi di produzione. I proletari sono quelli che possiedono solamente la loro forza lavoro che vendono sul mercato come una merce qualunque.
Grazie.
Prego. Ok, qual è il problema? Che nella dinamica di questi rapporti di produzione c'è un trucco, ovvero sia quello che Marx chiama il plusvalore, Che vuol dire questo? Vuol dire che il capitalista paga una certa quota per la forza lavoro del proletario, però da quel lavoro ottiene di più. E di conseguenza, in qualche modo, espropria il lavoratore di una parte di quello che sarebbe suo di diritto. E lo aliena dalla comprensione e dalla disponibilità sia dei processi produttivi che degli esiti del processo produttivo. Ci siamo fin qui? Questo ovviamente configura uno sfruttamento da parte del capitalista sul proletario. E nell'ottica marxiana questo dovrebbe anche costituire il fondamento di una rivoluzione. Semplice. Perché? Perché tra le altre cose la classe dominante, quindi nella fattispecie i capitalisti borghesi del tempo, come dire, tendono a circuire tutte le altre classi, perché ci sarebbero anche altre, ci sono gli agricoltori, ci sono coloro che vivono di rendita, i redditi, insomma, ve la sto semplificando molto, però diciamo che tendenzialmente una delle attività della classe dominante è quella di elaborare un racconto, una visione del mondo, dove gli altri trovino il loro posto e pensino di essere in questo modo tutti d'accordo, di lavorare tutti per lo stesso fine. Questa cosa Marx la chiama ideologia. Ideologia è un termine estremamente ricco, che continua a essere anche estremamente influente nelle vite di tutti noi, soprattutto da quando è invalsa quest'idea della fine delle ideologie, che è una panzana colossale proprio, perché qui di ideologie ne abbiamo a sfare, però comunque, insomma, diciamo che nell'ottica marxiana l'ideologia è molto simile a un vasto inganno e alla costituzione di quella che si chiama falsa coscienza negli altri. Ovvero sia, il proletariato crede di star collaborando assieme ai capitalisti ad una costruzione di un mondo che convenga a tutti. Dimmi. Allora, nell'ottica marxiana, fondamentalmente l'ideologia è una falsa, è la costruzione di una falsa coscienza in coloro che non fanno parte della classe dominante. Falsa coscienza per la quale loro ritengano che i loro interessi coincidano o comunque siano armonici con quelli della classe dominante. Ok? Ed è quello che in larga misura è accaduto nell'Occidente industrializzato, come vedremo, nel senso che c'è stato dalle analisi marxiane in poi, a seguito di una serie di lotte politico-sindacali enormi, che sono tutte costruite sulla base della teoria marxiana, quindi di nuovo vi parlo dell'influsso, dell'influenza di questo pensiero sulla storia, il Partito Comunista di Livorno nel 21, le agitazioni sindacali, la marcia su Roma, tutto questo rientra in qualche modo nell'alveo di questo grande scontro di prospettive sul mondo, di visioni politiche. Allora che succede? Dice Marx che se però tu spieghi ai proletari che li stanno truffando, loro non possono che ribellarsi allo stato delle cose. E quindi, in qualche modo, usando questo linguaggio ormai vetusto, le contraddizioni all'interno dei rapporti di produzione non possono che portare al superamento del capitalismo. E qui un bel magari ci starebbe pure. Peccato che invece poi non è andata così. Però ci sono una serie di cose che ancora aiutano, che ancora sono molto utili nel marxismo, soprattutto nel pensiero marxiano. Io vi sto facendo questa distinzione perché marxismo è in qualche misura una, come dire, rassegna delle varie forme che il pensiero marxiano ha poi assunto nella realtà. Però tutte queste forme sono un po' lontane da quello che era l'ideale marxiano, ecco perché io vi continuo a dire marxiano. perché di fatto, seppur ci sono stati questi successi planetari, perché voglio dire, la Cina non è che sia proprio l'ultimo attore sulla scena politica, né la Russia, si tratta di tre quarti del pianeta fra una cosa e l'altra, più Vietnam, la Cambogia, una serie di altre situazioni e via discorrendo, i partiti comunisti o di sinistra in Occidente, insomma, tanta roba. Ecco, però, nonostante questo, di fatto, ciò che ne è venuto fuori non è che abbia granché a che vedere con quello che aveva scritto Marx. Si tratta di adattamenti, modifiche, varianti, per usare un termine un tantino più tecnico che oggi, che non ha a che vedere con la pandemia, varianti di questo pensiero. Perché la questione è interessante? Perché, se ci fate caso, di fatto la rivoluzione proletaria accade in posti dove non c'è il proletariato, il che è divertente per certi versi. Nel senso che in Russia, quando nel 17 scoppia l'altra grande rivoluzione, perché quella non ve la menziono, ma voi abbiamo tante a disposizione, ecco, quando scoppia la rivoluzione bolscevica non c'è l'industria. È uno degli stati più arretrati del pianeta, siamo ancora coi servi della gleba, grosso modo, quindi figuratevi quanto potevano avere industrie, quanto poteva esserci una borghesia, no, continuiamo a vederlo ancora oggi nei comportamenti, tutto sommato, perché non è che in Russia sia cambiato moltissimo, se ci fate caso, ve l'ho già accennato, ma 80 anni di comunismo russo non hanno portato a grandi cambiamenti, tant'è che ci ritroviamo con uno zar formato da scabile che cavalca orsi e queste cose qui, vabbè, insomma, purtroppo il tempo è quello che è. Ad ogni modo, quindi, Russia, Cina, peggio che andare di notte, dove doveva scoppiare il casino, cioè in Inghilterra, il casino non scoppia. O negli Stati Uniti, che erano le realtà industriali del tempo. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Però, che cosa manteniamo noi di questo discorso? Primo, il fatto che questo meccanismo del plus valore, questa questione del maggior guadagno, costella molto da vicino con tutta una serie di principi della modernità, no? Ovvero sia il guadagno che deve sempre aumentare, il fatto che non ci sia modo di interrompere questa crescita, tant'è che ancora oggi continuiamo a parlare della crescita economica come se fosse infinita, e anche questo è molto poco razionale, perché non c'è nulla che cresca sempre, già credo di avervelo accennato, ma è meglio ribadire. Ed è un processo che, se ci fate caso, non può che aumentare le diseguaglianze. E questo noi lo stiamo vedendo sulla pelle di tutti, ragazzi. Io spero che sappiate più o meno che cos'è stato il discorso dell'opposizione a Wall Street di qualche anno fa, delle proteste di grandi movimenti, Anonymous e compagnia cantante, quelle dello 0,99, non so se sapete che cos'è lo 0,99. Ecco, vedete perché poi ha vinto Marx? Per questo. Perché il problema è esattamente questo, no? Allora, com'è possibile, chiederebbe Marx, che nel mondo lo 0,9 della popolazione, già me sto tenendo largo, ma famo pure lo 0,9 che mi sembra un numero indicativo, possieda il 99% delle risorse? Perché questo è. Occupy Wall Street è stata una risposta movimentista all'improvvisa consapevolezza che ci sono un pugno di miliardari nel pianeta che di fatto detiene le risorse di quasi tutto il pianeta. E non è un problema di qualcun altro. Non so se sta cosa è chiara. È stupefacente che non ve ne rendiate conto né voi né il restante 99% del pianeta. Questo era il problema di Marx. Dice, ma è possibile che se io glielo spiego questi non fanno niente? E già, non fanno niente, esattamente. Allora la domanda è, com'è che non facciamo niente? Com'è che accettiamo che ci siano questi 500 fortunati di Fortune, mi pare che sia, se non sbaglio, che è una rivista che, se volete, vabbè, è patinata, quindi è pure scomoda. Vabbè, ad ogni modo, è una rivista che, per molti versi, io eviterei, che però la stampano, e la stampano regolarmente dicendoci chi sono i 500 più ricchi del mondo ogni anno. Ecco, le differenze tra il reddito di una persona normale e questi signori sono stellari. E questa cosa è andata crescendo nel XX secolo, perché fino a un certo punto un dirigente d'industria o d'azienda guadagnava 4 o 6 volte più di un operaio, e ci posso pure stare. Adesso guadagna 150, 200, 300 volte più di un operaio. Io vi ho detto, io i miei valori li rivendico e li affermo, poi lascio che voi pensiate, però fatevi due conti. E ho difficoltà a immaginare che qualcuno possa fare qualcosa concretamente che vale 300 volte quello che fa quell'altro nella stessa azienda. Può darsi, per carità. E poi ci sono i bonus, poi ci sono i riconoscimenti discutibili, anche perché questi bonus, guarda caso, vabbè, lasciate perdere, non vi interessa. Ad ogni modo, insomma, diciamo che come moltiplicatore di disuguaglianza questo meccanismo funziona. È lì, lo vediamo tutti, no? E non solleva nessun tipo di obiezione. Pochi, mettiamola così. Quindi, come vedete, non c'era andato molto lontano Marx, aveva capito piuttosto bene che c'era questa spinta, no? Però, dal suo punto di vista, questa spinta, una volta rivelata, avrebbe dovuto, condizionale d'obbligo, portare a dei sommovimenti che avrebbero poi permesso all'uomo finalmente di esplicitarsi in tutte le sue dimensioni. Questo è un po' il salto nel buio di cui vi parlavo prima, ovvero sia è difficile immaginare che una teoria che in qualche modo è determinista fino proprio all'eccesso, poi a un certo punto per miracolo diventi una teoria che non ha più questo tipo di carattere. Però in qualche misura è anche un po' un atto di fede ed è uno dei motivi per i quali appunto ho avuto questo enorme riscontro nel pianeta, no? Era un atto di fede nella possibilità che le cose cambiassero, perché le cose, per quanto molto migliori delle generazioni precedenti e tutta sta cosa che oramai è diventata perfino stucchevole, non erano proprio esattamente il meglio. Quindi Marx direbbe che a livello di ideologia oggi stiamo perfettamente in linea. Perché il racconto appunto è che tu sei l'imprenditore di te stesso, che tu sei quello che è responsabile o meno delle tue fortune, se ti dice male è un problema tuo, se ti dice bene applaudiamo tutti e ti stampiamo su Fortune, quindi non rompere le palle, non pensare che le cose non vadano per colpa di qualcun altro e fai quello che devi fare. Fallo rapidamente, no? Con una bella incisività, una bella performance, come abbiamo detto, e vedrai che andrà tutto per il meglio. Perché dovresti stranirti? Hai tutte le possibilità davanti. E nel frattempo ci sono i 500 di Fortune e tutta quell'altra costellazione di individui che in qualche misura vive attorno a loro. Va bene. Dopodiché arriva la pandemia e tu non riesci ad arrivare alla fine del mese in un batter d'occhio. Fantastico. Vabbè, ad ogni modo, quindi questo del plusvalore come meccanismo moltiplicatore di disuguaglianza sta là. E va bene. Poi c'è anche un'altra cosa molto interessante che è l'alienazione. Perché è un termine che è, come dire, esondato, è uno di quegli altri. Io vorrei che rifletteste su questo, ragazzi. Apro e chiudo una parentesi, ricordami che devo ritornare all'alienazione dopo perché poi mi perdo, però comunque è importante. Perché apro e chiudo una parentesi? Perché le parole, come vi dicevo, i concetti anche specialistici, perché alienazione è un concetto filosofico specialistico, spesso e volentieri escono dai confini delle discipline ed entrano nel senso comune. E questo può essere un bene o un male, perché poi lì vengono ovviamente rivisitati, ricompresi, semplificati, distorti, cioè si fa carne di porco spesso e volentieri, ma danno il tono al pensiero corrente di una certa epoca. Lo potremmo chiamare in tedesco Zeitgeist, lo spirito del tempo, no? Alienazione è stato uno di questi termini, un po' come il cogito ergo sum cartesiano che vedremo. No, ci sono una serie di grandi idee che non riescono ad essere limitate nella filosofia, ma diventano parte del patrimonio comune, che poi la gente capisca o meno di che parliamo, si può discutere, però di fatto questo accade. Ok? Quindi alienazione è un termine che è andato oltre la teoria marxiana. Ok? Ma ad ogni modo, no, è un termine che descrive in effetti una dinamica estremamente in atto ancora oggi. Qual è il punto? L'alienazione, abbiamo detto, è questo, come dire, perdita di correlazione tra ciò che fai e la comprensione di ciò che fai. L'operaio è alienato perché? Perché lui fa una parte di un processo. Pensate al fordismo, non so se avete visto Tempi moderni di Charlie Chaplin, che è una cosa che di solito qualcuno comunque ci inciampa sopra, questo operaio schiacciato attraverso i meccanismi, ridotto a meccanismo, le catene di montaggio di Ford dei primi anni del Novecento, non che ancora oggi non ci siano, per carità, però insomma. Allora, che succede? Che l'operaio fa una cosa, ma non sa a che serve quella cosa. Non è richiesto che lui capisca il motivo per il quale la fa. La deve fare e basta. Questo però ovviamente, se ci pensate rispetto a quello che abbiamo detto del lavoro un paio di lezioni fa, è complicato. Perché il lavoro, come avevamo detto, nella sua configurazione ideale, o anche ideologica, se vogliamo riprendere questo termine che abbiamo appena usato, doveva essere un'attività che permetteva una crescita interiore, che permetteva una miglior comprensione di sé e di ciò che si faceva. Come vedete, sono due cose che fanno un tantino a cazzotti. Perché l'operaio non impara nulla. L'operaio ribadisce un comportamento. Non è richiesto che l'operaio sappia. Il signor Frederick Taylor, che è un altro di quei pazzi di cui parlavamo, dicendo che guarda un po', ci prendiamo sempre le idee dei matti scatenati, ecco, è il responsabile dell'organizzazione scientifica del lavoro, ovvero sia è ancora oggi il responsabile della gran parte dei modi in cui le aziende sono strutturate, che ci piaccia o meno, lì sta. E simpaticamente definiva gli operai dei buoi, tanto per essere proprio così, diretti, no? È uno dei responsabili della famosa distinzione fra colletti blu e colletti bianchi, l'avrete sentita, spero, sempre le mie aspettative altissime su queste cose, che vogliono dire cosa? Che c'è qualcuno che semplicemente è forza lavoro e guarda caso è perfettamente la descrizione marxiana del proletario, se vi ricordate, no? Quindi il colletto blu è quello che ci mette la forza, fine, ma non deve sapere, non deve capire, non deve parlare, deve soltanto agire. Perché sono i colletti bianchi che sanno come deve comportarsi. E lo sanno fino a dei livelli maniacali. O lo sanno con la descrizione scientifica precisa e computata dei gradi di flessione del polso, del tempo che deve prendere il girare un ingranaggio. Tutte queste cose vengono descritte come se stessimo parlando di meccanismi, infatti. Gli operai in quest'ottica sono la parte, diciamo, più debole della catena di montaggio, quella che ancora la tecnologia non era in grado di sostituire. Chiaro? Non è quindi casuale, e facciamo break, direi, sì, non è quindi casuale che man mano che la tecnologia migliora e riesce ad incorporare in sé quelle funzioni, gli operai servano meno. Se vi ricordate quello che dicevamo la volta scorsa, no? La logica della massima, della piena occupazione è in diretto scontro con la logica del potenziamento tecnologico. Perché quello, vi possono dire quello che vogliono, ma il saldo alla fine è sempre negativo. Servono meno persone che lavorino. Perché abbiamo deciso che le macchine sono meglio di noi. E vi ricordo che questo discorso è stato fatto quando si ragionava sull'artigiano, ne abbiamo parlato qualche lezione fa, se vi ricordate. L'idea che un gesto non possa migliorare, che un gesto possa essere fatto alla perfezione. E quindi una volta fatto non c'è da metterci bocca. Questo è un approccio meccanico. Questo è il problema, che nega la possibilità che in quel gesto ci sia altro che dei parametri calcolabili. Come vi dicevo l'altra volta, la sensibilità dell'arto, la capacità di gestione dello strumento, il sapere corporeo dell'artigiano si perde completamente. Quindi non si presume che l'artigiano diventato operaio possa migliorare. Deve semplicemente ribadire un gesto che è astrattamente perfetto. Astrattamente riguardo alle famose leggi del funzionamento dell'universo di Newton e compagnia cantante. Quindi noi ci conformiamo alle equazioni astratte. I colletti bianchi non vanno mai in fabbrica, non l'hanno mai fatto quel gesto, però lo sanno meglio di quelli che lo fanno. Non so se vi sembra una cosa normale, però di fatto è quello che noi stiamo facendo. Perché il nostro sapere si è venuto configurando sempre di più come un sapere astratto, matematizzante e modellizzante. La realtà è un ingombro. Il gesto deve essere fatto in un certo modo, basta. Che poi in quella catena di montaggio magari gli spazi siano tali per i quali non ci si riesce, non è un problema del progettista, il progettista è nell'empireo, è bianco, guarda caso, no? Da un punto di vista immaginale vedremo che il biancore è un tratto standard dello spirituale, quindi in qualche modo è questa entità semidivina che controlla questi bruti che continuano invece a fare cose. Perciò questo è più o meno, e non è che sia cambiato moltissimo nel frattempo. Break, andare avanti. Allora, dicevamo, come mai non ha funzionato? E questo è uno dei punti che dovremmo vedere bene. Allora, la classe, che cos'è sta benedetta classe? L'abbiamo detto, è l'insieme di coloro che sono accomunati dalla stessa posizione nei confronti dei mezzi di produzione. Però la classe è anche qualcosa di più, perché questo è il fondamento oggettivo, ma c'è un fondamento soggettivo, ovvero sia tu dovresti renderti conto di far parte di questa classe. E questo porta a un'altra cosa molto nota che ancora gira, che è la coscienza di classe. Ovvero sia, finché i proletari non si rendono conto di essere proletari, sono, mi pare, una classe in sé, ma non una classe per sé. Mo questo diciamo che potete anche non andarvelo a cercare, perché non è importante. Però che succede? Che, appunto, l'opera marxiana, secondo Marx, permette il passaggio, ovvero sia da membro inconsapevole di una classe diventi membro consapevole di una classe. E la consapevolezza non può, e qui c'è il problema, come abbiamo visto, che portarti ad agire per ottenere giustizia e per vederti riconosciuto tutto ciò che ti spetterebbe. Allora, come si fa a ottenere questa coscienza di classe? E qual è il problema a monte? Allora, il problema a monte è che Marx, essendo comunque un autore moderno, risponde a delle logiche moderne e le usa nel suo pensiero. E qual è la logica moderna per antonomasia? Che l'uomo è un essere razionale. Ci siamo fin qui? No? Quindi è normale, ovvio, fino a un certo punto direi, che se io ti dico, guarda, che sono 30 anni che ti stanno depredando e continuano a farlo e tu finora gli hai dato retta e sei anche stato al gioco, quindi vedi un po' che poi fa, tu reagisca facendoti due conti e dicendo, oh, ragazzi, c'è qualcosa che non quadra. Questo farebbe, no, l'operatore razionale. E questo è il grande problema della modernità, perché noi non siamo razionali. O perlomeno non siamo così razionali da comportarci di conseguenza quando alcune cose ci vengono rivelate. La rivelazione marxiana, come dire, non raggiunge lo scopo. Non so se avete visto Matrix, me lo auguro perché altrimenti è un casino. Ok, allora c'è un personaggio in Matrix che si chiama Cypher. Ci ho scritto un saggio intero perché Cypher vuol dire zero, c'è tutta una serie di cose, ma quelle, chi vuole se va a cercare su Sociologica, il saggio mi pare si chiami Eraclito e la crisi ambientale, qualcosa del genere, se volete, non mi ricordo, ogni modo sta lì. Ma Cypher è il modello dell'essere umano occidentale. Cypher è quello che sa e se ne frega. Cosa fa Cypher? Tradisce tutti, va da Mr. Smith e gli chiede, rimettimi nella matrice, che stavo meglio là. Voglio mangiarmi una bella bistecca alta così stasera, non so se vi ricordate la scena, che è una scena devastante, però è quello. Nel famoso saggio, nel capitolo di manuale che vi ho detto di scaricarvi, che è quello sulle questioni di senso che c'è in Sociologica ed era del vecchio manuale, c'è un capitolo che si chiama Fare come se. Ecco, noi siamo esperti nel fare come se. E questo perché? Perché, come tante altre dinamiche che vedremo e studieremo strada facendo, il comportamento verso queste questioni non è semplicemente un comportamento razionale economico, ma è un comportamento che investe le radici stesse del nostro essere. Non è un comportamento privo di riflessi sulla nostra stabilità soggettiva, sulla nostra identità. Chi è che ama sentirsi dire che ha sbagliato per 30 anni? Cerchiamo di essere... Io quando dico che il sociologo deve cercare di essere empatico ed immaginale, intendo questo. Mettetevi nei panni degli altri, perché è facile giudicare. Vi faccio un esempio calzante. Tutti dicono, beh, a un certo punto c'è 70 anni e vattene in pensione, levati delle palle e facci spazio. Giusto? Vero, siamo d'accordo. Ma mettetevi nei panni del settantenne. Il settantenne oggi come oggi arriva a 70 anni in uno stato che non vi dico che sia di massima capacità, ma quasi. Perché ha avuto una vita lunga, perché è riuscito a trarre una serie di informazioni e competenze, perché ha un network di risultati, perché è abituato a fare certe cose, perché la logica nella nostra cultura del lavoro è quella che finché lavori conti e dopo non più, perché era quello che vi raccontavo la volta scorsa. Allora, non che io ami chi rimane fra i piedi, ma lo capisco. Perché tu arrivi a 69 anni che sei uno dei personaggi più importanti della tua organizzazione, quale che essa sia. E poi a 70 non sei più nessuno? E chi è questo che scientemente vorrebbe fare sto passaggio? Ce lo vogliamo dire o no? Perché come vedete, nella modernità e nella nostra cultura si fa presto aprire bocca e dire cose. Ma vediamole nel concreto ste cose. Parliamo veramente con quelli che teoricamente dovrebbero comportarsi in questi modi astratti, razionali e meccanici, e quindi a 70 anni e un giorno salutare tutti e dire è stato molto bello, me ne vado. Oh, ma quando mai? Quello è il problema. Non te li levi manco a cannonate. Io mi auguro che a 70 anni me ne andrò. Ve lo dico da adesso, può non fregarvi nulla, ma alcuni vostri colleghi di scienze motorie ancora stanno aspettando che me ne vada, perché sennò li avevo bocciati per 50 volte da fila, quindi figuratevi. Però ero giovane, adesso comincio ad essere un attimo più alla mano. Però il punto è esattamente questo, capite? Allora, come vedete, il ragionamento marxiano è un ragionamento astratto e razionale. Ti dico la verità e tu non puoi che agire di conseguenza. Sì, come no? Lo vedo. È sotto gli occhi di tutti quanto io agisca di conseguenza. O no? Rimettimi nella matrice. Non c'è una necessità tra la rivelazione e dobbiamo poi discutere del fatto di quanto questa rivelazione si comprenda, perché è chiaro che non è che stiamo parlando di meccanismi proprio banali, per cui stiamo parlando di persone che spesso e volentieri non hanno sta cultura trionfante, soprattutto al tempo. Allora, no, parliamone, non è così ovvio, non è per niente così ovvio. Né è così ovvio che il capitalista continui a comportarsi per tutto il tempo nel modo predatorio che era quello dell'inizio. Perché all'inizio era veramente un modo predatorio. E anche adesso, se posso dire. Però, diciamo, con delle vesti un tantino più linde e pinte. Allora, che succede? Che cambiano alcune cose. Per esempio, i proletari vengono pian piano messi a parte di una quota del benessere prodotto. Quindi aumenti di stipendio, quindi garanzie lavorative, ritmi diversi. A un certo punto non è così male essere un operaio della Fiat, tanto per fare un esempio di quelli che abbiamo avuto nella nostra storia, no? A un certo punto non è affatto male essere un operaio dell'acciaieria qui sotto, tant'è che ancora si fa a cazzotti per esserlo. E questo col problema marxiano è piuttosto serio, perché fa a cazzotti anche lì, no? Ma come, sei contento? Ti stanno continuando a sfruttare, eppure? Esseri umani, ragazzi. That's it. Siamo fatti così. Preferiamo mangiare, a volte. Preferiamo come dire, raccontarci cose che ci permettano di star bene e fregarcene di tutte le implicazioni teoriche o di quelli che sono poi i brutti meccanismi sotto gli occhi, salvo poi stranirci quando sti meccanismi ce li sbattono in faccia. Vedi il caso Whirlpool a Napoli, vedi tante altre questioni aperte oggi sui tavoli del Ministero dell'Industria e dello Sviluppo Economico. Leggeteli sti cazzo di giornali ogni tanto, per favore, perché serve. Perché prima o poi sarà il vostro turno di trovarvi in situazioni simili. Cioè, voi non vivete in bolla di sapone, non vivete da un'altra parte, vivete qui e dovrete andare nel mondo del lavoro a cercare di ottenere qualcosa. Il mondo del lavoro non è un bel posto, ancora oggi. E soprattutto perché queste dinamiche facciamo finta che non esistano. Ma quello è il problema, no? Continuiamo a far finta che non esistano. Non solo, ma pensate a un'altra cosa. La coscienza di classe crea un soggetto collettivo. La classe è un insieme di persone che hanno degli interessi e delle caratteristiche comuni. Guarda caso, le dinamiche del lavoro sono invece sempre più tendenti all'atomizzazione. No? Pensate ai rider, pensate a coloro che fanno consegne di altro genere, pensate ai vari turni, allo smart working. Tutte queste cose cosa fanno? Fanno sì che tu non riesca a percepirti come parte di un collettivo. Inoltre, c'è l'accento costante sul fatto che sei l'imprenditore di te stesso. Chi non vorrebbe essere l'imprenditore di se stesso? Visti gli imprenditori, chiunque, direi io personalmente, però vabbè, lasciamo perdere. Ad ogni modo, noi siamo imprenditori di noi stessi e quindi possiamo stare a pensare agli altri. Non possiamo fare degli sforzi per loro anche se magari ne va del nostro bonus o del nostro stipendio. Non possiamo fare i picchetti, non possiamo fare sciopero, non possiamo fare tutte quelle cose che pur, come dire, sentimentalmente interessanti dal mio punto di vista, sono sempre meno efficaci e utili. Perché hanno a che fare con un altro mondo. Mondo che non c'è più. C'è una frase di Ulrich Beck, che è stato un grandissimo sociologo semicontemporaneo, è morto nel 2017, quindi 16 mi sembra, comunque, l'altro ieri, e aveva capito un sacco di cose, devo dire, lo studiamo in particolare alle magistrali, però c'è questa frase che credo sia importante che vi dica perché vi dovrebbe far riflettere, sempre che vi ricordiate come si fa, e dice: noi stiamo affrontando il 21° secolo con degli strumenti che risalgono al 19°. E pensiamo che possano essere utili. Il problema è che non possono, perché dovremmo elaborare degli strumenti nuovi, visto che il mondo è cambiato. Invece noi continuiamo con gli scioperi in piazza, continuiamo con i picchetti, con tutte cose che esasperano la gran parte di coloro che dovrebbero invece dare appoggio e non fanno praticamente danno alcuno al capitalista di turno, chiunque esso sia. Perché? Perché si rifanno ad una fabbrica che non era la fabbrica di oggi. Una fabbrica che era immobile, che era in qualche modo prendibile in ostaggio. Oggi le maestranze vanno in fabbrica e non c'è più niente. Gli hanno levato la fabbrica da sotto al naso, perché la tecnologia lo permette. Che te picchetti? I cancelli? Non so se sta cosa vi è chiara. Cioè, sono comportamenti che sono entrati nel canone del comportamento, e che uno riproduce, queste le chiamerebbe azioni tradizionali per certi versi Weber, riproduce senza che queste abbiano un qualche tipo di senso. Non so più danni, non c'è più quel tipo di leva che nei rapporti industriali poteva esserci prima se bloccavi il lavoro dalla fabbrica. Perché la fabbrica, come abbiamo già accennato, è un qualcosa che deve lavorare 24 ore su 24 per ripagare e permettere di guadagnare. Se la fermi fai un danno. Ma oggi non è più così ovvio. Capite? Oggi abbiamo portato l'interdipendenza globale a dei livelli tali da essere controproducente, tant'è che ce ne siamo accorti e ce ne stiamo ancora accorgendo oggi con la pandemia. Perché se a te te fanno un componente fondamentale in un posto che è chiuso per lockdown, te poi non lavori più. No? Sapete che c'è una crisi di microprocessori, non si trovano più, perché? Perché sono tutti stati, dovevano andare costruiti in luoghi dove attualmente la pandemia sta ancora facendo danni e quindi non abbiamo più le risorse E quindi improvvisamente tutti si rendono conto che forse riuscire a produrre in un raggio un attimo più ragionevole, non sarebbe tanto una cattiva idea. Sbornie. Tutte sbornie, tutte mode, tutti salti immaginali, ma di razionale. C'era poco, tant'è che la pandemia, no, ci ha riportato un attimo. Cioè, oh, fate due conti prima di fare ste stronzate. E ste stronzate, scusatemi il termine poco professionale, cos'erano nella gran parte? Erano andare a produrre in posti dove la manodopera costava meno. La famosa perdita di posti di lavoro su cui Donald Trump ha costruito la sua vittoria 4 anni fa in America era dovuta a cosa? Al fatto che le aziende delocalizzavano. Perché per quanto tu possa essere, come dire, stato, che ne so, per quanto tu possa aver contrattato al ribasso sulle paghe dei tuoi operai, a un certo punto qualcosa gliel'hai anche dovuta dare, perfino negli Stati Uniti, mentre in Indocina, per esempio, no. Mentre nelle famose zone di libero scambio, puoi pagare la gente una manciata di un pugno di riso e incatenarla alle sedie, lavorano di più. Si chiama schiavitù, però so dettagli, business is business, stavo sempre lì. Quindi, come vedete, no? Si può discutere estensivamente. Una delle integrazioni al pensiero marxiano più corrente è stata esattamente questa, che laddove prima i problemi erano localizzati nazionalmente, diciamo, oggi sono globali, ovvero sia c'è una parte di mondo che opera come se fosse capitalista e il resto che viene trattato da proletario. Temo che non ci sia molto da discutere in proposito, che ci piaccia o meno. Se riusciamo a pensare in modo un tantino più grande, se riusciamo a aprire un attimo la prospettiva e l'ampiezza del nostro pensiero e della nostra percezione, non possiamo non notare che ci sono parti del mondo che stanno facendo il ruolo dei proletari di prima. E che siamo ipocriti in modo semplicemente disgustoso, perché mo ci siamo improvvisamente accorti che gli immigrati servono, perché le filiere non funzionano più. Perché l'agricoltura sta andando per stracci, perché c'è più nessuno che coglie niente, per tutta una serie di ragioni. Non so se avete notato, ma quella famosa retorica anti-immigrati che ha infuriato fino all'altro ieri pare scomparsa. E non è che non li trattiamo come schiavi. Leggetevi qualcuna delle inchieste di giornalismo investigativo e scoprirete che abbiamo i caporali, abbiamo uno sfruttamento becero, abbiamo una discreta insensibilità al fattore della vita umana, che per altri versi proclamiamo essere assolutamente mamma mia, la vita umana, vedo, proprio salta all'occhio pure quello. Ad ogni modo, ecco, questo un po' è quanto del pensiero di Marx sopravvive con qualche piccola modifica. Perché, come vi ripeto, le disuguaglianze stanno raggiungendo delle vette che sono impensabili. Chiunque ragionevole. Io non capisco come faccia a non rendersi conto che la situazione è completamente fuori controllo. Sarò io che sono strano, probabilmente, ma ad ogni modo valutate e poi mi direte. Ma c'è anche un altro problema, ed è il problema della proprietà, che è ancora più spinoso, no? Perché abbiamo detto che il discrimine tra le classi per Marx è la proprietà dei mezzi di produzione. Dopodiché arrivano le società per azioni. Chi è il proprietario di una società per azioni? Bella domanda, perché è chiaro che nel quadro marxiano abbiamo i capitani d'industria che sono i bersagli. Henry Ford, tanto per, no, come al solito, ci abbiamo sempre con lui, un po' come Cartesio. Però l'idea era quella, l'azienda è la sua e quindi la pigo con lui. Però, quando l'azienda, per le famose dinamiche finanziarie che probabilmente non conoscete, ma che sarebbe opportuno conosceste perché anche quelle informano la nostra vita in modo significativo, si rivolge al mercato azionario per ottenere più fondi, per avere degli incrementi di valore che sono basati su qualsiasi cosa tranne che sulla realtà, allora, ecco, queste azioni le può comprare chiunque, anche il proletario. Quindi ci troviamo in una situazione in cui il proletario possiede parte dell'azienda in cui lavora. Che cos'è, un capitalista improvvisamente? Ma non è manco più il proletario di cui parlavamo prima. Quindi le figure si complicano. No? E il manager, che in linea di massima è il principale responsabile delle varie politiche implementate in un'azienda, il famoso CEO, perché ormai dire il capo non ci piace più, dobbiamo dire cose così. Allora, ecco, sto Chief Executive Officer, chi è? Un proletario perché è stipendiato? Ma gli è da ridere. Però, a norma, dovrebbe essere così. Lui non li possiede i mezzi di produzione. Quindi, come vedete, i cambiamenti d'assetto all'interno, i cambiamenti nei rapporti di produzione, hanno un riflesso serio sulla teoria marxiana classica. Richiedono degli adattamenti. Dal mio punto di vista, come vi dicevo, richiede degli adattamenti anche l'immagine di uomo, la rappresentazione di essere umano che c'è alla base. Perché, ripeto, non tiene in alcun conto la possibilità che l'uomo non si comporti in modo razionale, che invece è normale, come vedremo. Noi nella grandissima parte dei casi agiamo spinti da molteplici ragioni, poche delle quali sono effettivamente razionali. E questo lo dirà perfettamente Pareto quando faremo la sua teoria dell'azione, però intanto cominciamo a tenerlo presente. Allora, abbiamo detto quindi, da una parte dei processi che rendono difficile percepirsi all'interno di una classe, dall'altra una tendenza a negare l'evidenza, per motivi appunto di economia esistenziale, di autocompiacimento, di preservazione dell'identità e via discorrendo. Tutte queste dinamiche portano effettivamente appunto ad un funzionamento un po' così, non proprio particolarmente perfetto delle previsioni marxiane. Anche se alcune cose, come vi dicevo appunto, per esempio l'ampliarsi della forbice delle disuguaglianze, rispetta perfettamente la previsione. Allora che cosa succede? Cosa sarebbe dovuto succedere? Se avremmo dovuto raggiungere una società senza classi, che era appunto, come vi dicevo, il discorso della difficoltà nella comprensione delle cose. Questa cosa però accadeva anche per un altro carattere specifico del capitalismo che dobbiamo prendere in considerazione, perché Marx da questo punto di vista era estremamente lungimirante, è stato estremamente lungimirante. Marx interpreta correttamente il capitalismo come fattore di cambiamento. Ed è questo il motivo per il quale preconizza la sua fine. Perché, dice giustamente Marx, è talmente innato nel capitalismo il cambiare i processi, il modificare le condizioni e le situazioni, che questo costante cambiamento, accoppiato con le contraddizioni di cui ho parlato, non può che portare a un certo punto alla crisi. Forse ci stiamo avvicinando, di crisi ne abbiamo inanellate una carrettata, finora non mi pare che abbiano sortito alcun effetto di risveglio nella gran parte delle masse, però chissà, forse la prossima, chi può dire. Tanto arriva, ragazzi, non è che c'è da averne dubbi, come si dice, perciò quello potrebbe essere un discorso. Però una cosa interessante, che spesso non si mette abbastanza in luce, è che il cambiamento è un fattore di stress per molti versi. Soprattutto all'interno di una cultura come la nostra, che invece privilegia la stabilità, la struttura, no? Lo stesso Marx appunto segnala l'importanza della struttura, del fatto che questa struttura cambi, ma con certi ritmi e con certe prevedibilità. Ma questo è uno dei punti che vedrete anche nel manuale, Paolo mette perfettamente in luce, ovvero sia che la modernità di fatto è la posizione del cambiamento come valore, contro quello che era stato per millenni, come abbiamo visto, per secoli, per un millennio, invece la preservazione dello status quo. Quelle che immaginiamo come società immobili, che poi non erano immobili, ma avevano un tasso di mutamento molto più lento. Il tasso di mutamento nelle società premoderne era tale da permettere di vivere vite praticamente coerenti. perché era transgenerazionale il cambiamento, cioè io vivevo nel mio mondo, la generazione dopo avrebbe avuto qualche differenza, ma non c'era niente di traumatico. E questa cosa risponde molto molto bene al nostro ideale di come dovrebbe essere il mondo. Dal nostro punto di vista il mondo dovrebbe essere fermo. Non so se vi ricordate Prodi. Fermo, immobile, come dicevano ai tempi. Non credo che ve lo ricordiate. Vabbè. Ad ogni modo, perché questo? Perché ci abbiamo costruito tutta la filosofia sopra sta cosa. Perché uno, nella nostra tradizione, a monte aveva detto che la realtà è processo. Ed era Eraclito. Ma noi abbiamo scelto Parmenide, il quale diceva che le cose devono stare belle ferme lì e che quello che esiste esiste e ciò che non esiste non esiste. Facile, lineare, favoloso. E su questa cosa noi abbiamo stabilito tutta la gerarchia degli enti filosofici, ragazzi. Non lo so che per voi questa cosa è, però ve la dico in due parole, ovvero sia noi valutiamo le cose che sono via via migliori rispetto a quanto sono stabili. Quindi capite che il nostro anelare alla stabilità è quanto di più marcato nella nostra cultura. E questo perché? Perché la stabilità non ti fa sorprese, la stabilità ti mette al riparo dalle sorprese, ti mette al riparo dagli imprevisti, in qualche modo sembra negare il grande problema con cui tutti, che vi piaccia o meno, facciamo i conti, siete autorizzati a grattarvi le palle, cioè la morte, ragazzi. La stabilità in qualche modo sembra negare la morte, perché la stabilità è permanenza nel tempo, il sogno della immortalità. Non io, ma ciò che ho fatto resterà nel tempo. Una delle peggiori pie illusioni che potessimo in qualche modo infliggerci, però lo facciamo con una certa classe da un par de mila anni, quindi siamo da quelle parti. Perciò è buffo, per certi versi, che a un certo punto il cambiamento diventi un valore. No? Come mai? Come ci è venuto in mente? Beh, per certi versi probabilmente è anche una questione di pendoli, perché noi siamo fatti un po' così. Prima si privilegia una cosa, poi dopo un certo punto... Però non è che ci venga molto bene, perché pretendiamo che questo cambiamento risponda, come abbiamo detto più volte, a delle leggi. Cambiamento sì, ma prevedibile, perché la prevedibilità è uno dei nostri feticci principali. Tutta la sfera progettuale, tutta la sfera degli algoritmi, tutta l'intelligenza artificiale, tutto quello che noi facciamo vorrebbe metterci in grado di prevedere il futuro, che è un'altra figura di questo controllo che teoricamente dovrebbe salvarci da scherzi stupidi. Uno dei miei romanzi preferiti è Il Maestro e Margherita di Mikhail Bulgakov. Non so se qualcuno di voi ha visto, letto, sa di che parlo, cose di questo genere, dubito. Però è un romanzo che veramente meriterebbe che leggeste, dove c'è il diavolo, che si chiama Voland, che tra l'altro è anche il nome di una casa editrice, ci sono una serie di rinvii estremamente carini, il quale, parlando con un burocrate moscovita, una bella mattina, quando è arrivato a Mosca, ha delle opinioni divergenti. A un certo punto dice: ma cosa vuole prevedere lei, che fa parte di una specie che non riesce neanche a fare un progetto di 1000 anni. Voi siete mortali all'improvviso. E io credo che sia una delle più belle definizioni dell'uomo che io abbia mai letto. E questo è il punto, ragazzi. Noi siamo mortali all'improvviso. E non ci facciamo pace. Perlomeno noi ci facciamo meno pace di altre culture. Noi con questa cosa non riusciamo proprio a venirne a capo. Vi comunico, ove non lo sapeste, che ad oggi si spendono decine di milioni di dollari in start-up nella Silicon Valley che servono a perseguire l'immortalità digitale. Almeno. Il fatto che tu possa essere scaricato come un software nella rete, cosa che contrasta con una miriade di evidenze scientifiche, ma la lasciamo un momento da parte, Io ho letto di una di queste cose perché io leggo Cyberpunk da quando è nato, parliamo di tanto tempo fa, è una delle opere di base neuromante di William Gibson che vi consiglio caldamente di leggere, dove lui incappa in una di queste intelligenze disincarnate che erano state downloadate nella rete e l'intelligenza disincarnata gli dice: cancellami, non ne posso più. Ecco, già l'avevamo capito 50 anni fa, ma siccome appunto errare umano, ma ribadire è diabolico, noi siamo diabolici e continuiamo imperterriti in queste cazzate. Però, che dobbiamo fare? Quindi, il problema, come vi dicevo, è questo, ovvero sia che noi abbiamo una difficoltà di gestione del problema della morte, che si è tradotta nella nostra cultura in un accento sempre più sostanzioso su ciò che resta, su ciò che rimane stabile nel tempo. Quindi questa cosa fa un po' a cazzotti, come avevo detto, col problema del capitalismo e della modernità, perché la modernità invece parrebbe essere il, come dire, luogo del mutamento, e in effetti lo è. Ecco che la nostra cultura sta dando segni di cedimento, perché questa cosa non se l'era posta nessuno nei termini espliciti che vi sto dando ora. E noi ci troviamo a fare i conti esattamente con questo, ovvero sia con uno stile di vita che profondamente, ci mette profondamente a disagio. Perché noi vorremmo che le cose stessero ferme. A noi tutto questo cambiamento per certi versi può piacere, ma poi a un certo punto, come dicevo nel famoso saggio di cui vi ho parlato, il troppo stroppia. Le cose che cambiano troppo velocemente cominciano a darmi ansia, a mettermi in difficoltà, a impedire che io mi renda conto bene di quello che accade, a perdere di vista la trama del reale e come posso operare in quella trama. Il famoso Sennett di cui vi ho parlato, in quel famoso librino che vi consiglio ancora di leggere, che è L'uomo flessibile, dedica un capitolo all'illeggibilità della realtà. E questo è un problema. Perché noi di un grado di leggibilità del reale abbiamo bisogno per poter vivere. Sapete da dove viene il termine progetto? Dal latino proiectum, che vuol dire buttato avanti. Perché? Perché è il modo attraverso il quale noi tracciamo un minimo di percorso. È il modo attraverso il quale cerchiamo di dare una forma a quello che ci aspetta, a quello che immaginiamo essere il nostro futuro. È il modo attraverso il quale cominciamo a poter distribuire le nostre risorse in un lasso di tempo più lungo. Però dobbiamo anche ricordarci che, e qui la sapienza, come dire, popolare viene spesso in aiuto, no? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tu puoi progettare quello che vuoi, ma siccome sei mortale all'improvviso, non è detto che le cose vadano come hai progettato. So se è chiara sta cosa. Quindi il progetto, per carità. E qui stiamo parlando molto del libro di Edgar Morin, tanto per chiarirvi dove andare a trovare queste cose, anche se poi le trovate più o meno in tutti i testi che abbiamo. Però il progetto è qualcosa che ci serve, ma del quale dobbiamo ricordare che ha dei limiti. Perché spesso e volentieri progettiamo senza sapere cose, e quelle cose poi tornano, tipo boomerang, tanto per capirsi. Ok, domande su quanto abbiamo detto su Marx? Andiamo avanti come se non ci fosse un domani, allora, in questo caso. Ok, allora, dopo Marx,
Professore,
sì, prego. Sì. Oddio, mo non mi ridica che cosa avrei detto, che purtroppo non me lo ricordo, perché come al solito.
Perché
Sì, la coscienza del soggetto collettivo va bene, ma non ho capito poi dopo che ho detto.
come si ottiene appunto questa coscienza di classe attraverso la rivoluzione?
Sì, la coscienza di classe in qualche misura deriverebbe, come vi dicevo, dal fatto che a fronte della rivelazione marxiana della falsa coscienza e dell'ideologia, gli i vari membri della coscienza di classe si uniscono, cioè diciamo i vari componenti della classe hanno questa coscienza, cominciano ad assemblarsi e costituiscono dei partiti, dei movimenti che poi faranno eventualmente la rivoluzione, che è quello che si è cercato di fare tra fine 800 e metà 900, anche qualcosa di più oggettivamente, no? Appunto, chiamavo in causa la fondazione del Partito Comunista a Livorno, chiamo in causa tutte le divisioni della sinistra che si stanno verificando ancora oggi, insomma l'altro giorno a Roma c'erano 4 liste di Partito Comunista che non so quanti voti possono aver racimolato l'una e l'altra, ma insomma certo 4 mi sembrano un tantino troppe per essere onesto, ma vabbè, che dobbiamo fare? Quindi ecco, questo è fondamentalmente il punto, la coscienza di classe è qualcosa che dovrebbe fungere come aggregatore di questo soggetto collettivo e poi appunto portare a comportamenti che possono essere o rivoluzionari quando ci troviamo di fronte a situazioni di come dire, massimalismo, come si diceva al tempo, oppure a riformismi vari che sono quelli sui quali si sta puntando da anni nella storia occidentale in larga misura, ovvero sia cambiamenti dall'interno senza rivoluzioni che abbattano l'intero sistema. Giacomo ha una mano alzata o si è sbagliato?
No, sono mano alzata.
Dici.
Allora, io stavo riflettendo sul pensiero di Marx, no?
Mm-hmm.
E dicevo, se la classe operaia fosse, cioè diciamo, la automazione della classe operaia, nel senso che fa parte di un ingranaggio, è l'ingranaggio stesso, forse proprio collegato al fatto, al concetto di responsabilità, come se essere operaio ti responsabilizzasse dai problemi della vita e questi fossero responsabilità del dominante.
Bene Giacomo, questa è una domanda eccellente che mi permette di spiegare un paio di cosette al volo. Allora, dice il vostro collega, si chiedeva se la posizione dell'operaio non sia tutto sommato una posizione che tra i motivi per i quali viene sopportata, credo, se ho capito bene, Giacomo eventualmente correggimi, ha il fatto che deresponsabilizza. Ebbene sì, decisamente. È uno dei punti centrali anche in Cypher di Matrix. Non vogliamo responsabilità. E questo è un grosso problema, ragazzi, perché come vedremo con Weber, e come vi ho detto già più volte, noi responsabilità ce l'abbiamo, che ci piaccia o meno. Possiamo far finta di no, possiamo raccontarci di no, possiamo elaborare alibi estremamente, come dire, articolati e convincenti, ma noi abbiamo responsabilità. Il nostro essere in un gruppo è l'autore di responsabilità. Però siccome queste responsabilità... Un attimo solo, Veronica, e poi leggo, perché sennò mi perdo. Allora, dicevo, queste responsabilità aumentano con la polverizzazione dei soggetti collettivi. Ed è una cosa che dovremmo tenere presente. Perché finché ci sono soggetti collettivi, appunto, ci si può far carico insieme. Ma nel momento in cui vige quell'atomizzazione di cui parlavamo prima e ognuno deve fare per se stesso, questo vorrebbe dire farsi carico di una mole di responsabilità che non finisce più. E alla fine le scansi, perché siamo esseri umani. E nessuno ha voglia di caricarsi, tipo Atlante, il mondo sulle spalle. E questo ovviamente non fa che peggiorare di fatto le cose, no? Noi siamo una cultura che sta lavorando alla deresponsabilizzazione da secoli. E uno dei motivi per i quali la struttura e gli approcci strutturalisti e comunque tutta una serie di altre manifestazioni, diciamo, che non si spiegano razionalmente, accade, è esattamente questo, che è meglio che ci pensi qualcun altro. Che io poi posso condannare con calma, posso sfottere quando fallisce, posso mandare al rogo, posso sostituire, però è comunque un problema suo, non un problema mio. So se è chiara questa cosa. La logica dell'uomo forte, che abbiamo costantemente fra i piedi pur non avendo uomini forti, è esattamente questa, è una delega. L'uomo forte è quello che si fa carico delle responsabilità, perché tu poi ti sei affidato a lui, non devi pensare più, non c'è bisogno che ti poni il problema. Ecco, Io vi dico invece esattamente il contrario, voi i problemi dovete porveli. Perché è lì che si fa la differenza. È lì che si decide di fare qualcosa che possa avere un valore più ampio. Non so se avete sentito di questa... Sapete cos'è un whistleblower? Uno che suona il fischietto. C'è questa ragazza che sta denunciando Facebook adesso, non so se avete letto la faccenda. Ed è questa categoria molto americana di persone che a un certo punto, lavorando all'interno di organizzazioni, si accorgono che queste organizzazioni lavorano male, si comportano male e lo dicono a tutti, a scapito della loro convenienza. Pensate a WikiLeaks, pensate a quell'altro dell'NSA, che lo stanno ancora cercando, che ha denunciato appunto il famoso programma Echelon e tutte le intercettazioni del sistema di sicurezza americano. Pensate a questa, perché questi non è che poi dopo ne hanno dei vantaggi, spesso e volentieri vivono una vita terrificante, no? Pensate appunto a Julian Assange, che si è fatto non so più quanti anni nella stanza dell'ambasciata equadoregna. Non è che credo qualcuno lo voglia fare perché si diverte, a me non viene in mente. Però ecco, questi sono gesti di presa di responsabilità. Chi suona il fischietto, chi avverte, la vedetta, potremmo dire per certi versi in italiano, è uno che dice: io non posso accettare che le cose vadano avanti così. Quello che mi capiterà, però io devo fare qualcosa. La cosa giusta, che guarda caso è una delle espressioni proprio ricorrenti americane. Do the right thing, sempre. Ecco, allora ogni tanto qualcuno la fa. Però è un problema di responsabilità. Perché appunto fare le cose implica assumersene le conseguenze. Comportarsi di conseguenza. Essere coerenti. Ora, questo si declina del famoso soggetto moderno di cui vi parlavo prima. Il soggetto della modernità, che è quello a cui fa riferimento Marx, è proprio il soggetto che si prende le sue responsabilità. Tant'è che la democrazia perché viene così valutata, ben valutata, e continuiamo a ben valutarla nonostante tutto? Perché teoricamente è il frutto della riflessione di tutti coloro che vi hanno parte, una riflessione razionale, sensata, etica, politica, tutto quello che volete, e quindi porta ad un'espressione della famosa volontà popolare, che dovrebbe rispecchiare la maggioranza di coloro che la formulano. Ma se a te non te ne frega una benemerita mazza di quello che succede intorno a te, e non vai a votare, tanto per farvi un esempio, abbiamo avuto una delle affluenze più basse degli ultimi n mila anni alle scorse elezioni, non c'è qualcosa che non quadra? Cioè, la mia rappresentazione dell'uomo moderno democratico è vicina, non dico coincide perché esagererei, ma è vicina a quello che vedo per strada? No. Io per strada vedo gente a cui non interessa. Semplicemente. Che è talmente distratta da non rendersi conto neanche del suo interesse. E qui Marx nella tomba gira come una trottola, poveraccio, perché no, sono dinamiche che a lui risulterebbero incomprensibili. Eppure è ciò che vedo. È ciò che vediamo. Gente direttamente coinvolta in processi che non ne sa nulla e manco le interessa. Quindi, come vedete, uno dei punti sui quali dobbiamo mettere qualche puntino sulla i è questa rappresentazione dell'essere umano. Com'è l'essere umano? Razionale ed economico? Davvero? Come vi dicevo l'altra volta, fatelo come piccolo sforzo, come gioco. Guardate le vostre giornate e ditemi quando siete razionali ed economici e quando no. Non ditelo a me, ditevelo, no? Ditelo, fatevi due conti, un piccolo bilancio esistenziale. Sono stato razionale oggi? Sono stato economico oggi? Mica tanto. Ecco, quindi capite che il lascito della modernità è ingombrante. Perché noi a questo punto tendenzialmente siamo raramente all'altezza di quello che si sarebbero immaginati i padri. Sentito qualcosa oppure no? No. Ok, scusate un attimo, avevo credo un messaggio. Sì, estensivamente. Mi pare inerente al discorso, Veronica, veramente. Mi senti? Veronica? Ah, ok. Allora, ok, basta un feedback. Sì, diciamo che è molto largamente collegato col mondo in questione. Ora, quindi, ci siamo fin qui? Dimmi. Sì, tendenzialmente sì. Forse cambieremo il venerdì, però questi qui no. Ok, allora, diciamo che mi sembra un garbato modo di farmi presente, di essere puntuale. E quindi sì, se non ci sono altre domande, diciamo che possiamo andare. Dov'è la lezione con psicologia? Qui? Ah, perfetto. Vabbè, allora, non è un problema. Ok, allora, se non ci sono altre questioni, vi ricordo che per questa settimana avete domani lezione online, ricordatevi, e poi c'è il festival, quindi ci rivediamo martedì prossimo noi. Buona giornata. Arrivederci.